Comcode 23 presenta Materia Rinnovabile Magazine, una sintesi dei contenuti della rivista per diffondere la conoscenza e la cultura dell'economia circolare. Solo su Comcode 23.
Il numero 51 di Materia Rinnovabile è dedicato alla montagna. Il direttore Emanuele Bonpan apre il numero con una citazione di Goethe. Le montagne sono maestre mute che generano discepoli silenziosi, spiegando così l'intima natura delle terre alte e dei suoi abitanti. Incastrati tra la necessità di fermare l'abbandono della montagna e bloccare l'eccessivo avvicinamento ad essa generato dal turismo, comprendere quali possono essere i modelli di sviluppo economico sostenibile è un'impresa difficilissima, continua Bonpan. A questo obiettivo è dedicato questo numero della rivista, che presenta numerose interviste e analisi.
Alpeggi, baluardi di resilienza. Situata sul Monte Altissimo, Malgacampo è un esempio di come l'innovazione possa trasformare e preservare queste aree tradizionali, così ci dice Emanuele Bonpan. La Malga, storicamente appartenuta ad Augusto Girardelli, è stata recentemente ristrutturata con moderne infrastrutture, come pannelli solari, un pozzo per acqua sorgiva e un caseificio efficiente. Questo rappresenta una possibile via per il futuro degli alpeggi, spesso in crisi a causa dello spopolamento e delle difficili condizioni di vita. Gli alpeggi non sono solo importanti dal punto di vista economico, ma svolgono un ruolo cruciale nella tutela del paesaggio, della biodiversità e nella protezione dai disastri ambientali. In Trentino, ad esempio, ci sono 640 malghe censite, ma solo 382 sono attive. La diminuzione del numero di malghe è preoccupante per la conservazione delle razze autoctone e per il mantenimento del territorio. Per affrontare queste sfide, continua Bonpan, è fondamentale la formazione dei casari e una gestione sostenibile delle malghe. La provincia autonoma di Trento, insieme a vari enti, ha lanciato un piano di formazione per tutta la filiera, coprendo aspetti della gestione aziendale alla conservazione del prodotto. Un'altra sfida significativa è la gestione degli appalti di concessione delle malghe, spesso oggetto di speculazioni. Un protocollo specifico è stato predisposto per monitorare e contrastare gli illeciti. Per aumentare l'attrattiva della professione, la Fondazione Edmund Mac promuove corsi tecnici ed imprenditoriali, oltre a percorsi di formazione dedicati al gestore d'alpeggio. Un percorso sperimentale potrebbe introdurre la turnazione nelle diverse fasi della filiera, rendendo la professione più sostenibile. Inoltre, la conformità alle norme igienico-sanitarie spesso spinge i casari verso l'uso di prodotti industriali, ma il progetto Fermalga mira a preservare le popolazioni microbiche intradizionali per mantenere la qualità dei formaggi. Conclude Bonpan: innovare, creare connessioni e investire nella formazione sono essenziali per garantire un futuro sostenibile agli alpeggi. Senza questi sforzi si rischia di abbandonare territori preziosi, fondamentali per l'ecosistema e la cultura alpina.
Nella Val d'Aspe, nei Pirenei francesi, Pascale, una guida di media montagna, offre a turisti esperienze immersive in alpeggio, collaborando con i pastori locali. Questa sinergia crea nuove opportunità di reddito diversificate dalla stagionalità e dalle basse rendite agricole. Il comune di Lavone, in Val Trompi, è un esempio di come l'imprenditorialità rurale può contrastare lo spopolamento. Grazie alla rete dei Rebecco Farmer, sostenuta da Fondazione Cariplo, si promuove la cultura rurale locale attraverso percorsi didattici e prodotti agroalimentari. Simili iniziative si trovano anche in Irlanda, dove la Glenshane County Farm offre esperienze autentiche di vita pastorale combinando turismo e attività agricole. In Europa il turismo sostenibile e le attività outdoor stanno guadagnando terreno. In Austria i villaggi degli alpinisti promuovono il turismo destagionalizzato e rispettoso dell'ambiente, mentre la Open Tourism Data Initiative for Emerging Destinations in Southeast Europe sostiene lo sviluppo di destinazioni turistiche innovative e sostenibili nei Balcani. La riscoperta e la modernizzazione delle pratiche tradizionali, continua Valeria Pagani nel suo articolo, sono centrali per la rinascita delle aree montane. Il supporto delle politiche sovranazionali e dei fondi europei è cruciale per lo sviluppo delle aree montane. La politica agricola comune e la visione a lungo termine per le zone rurali offrono finanziamenti e sostegni specifici per le terre alte. La 13ª European Mountain Convention, prevista per ottobre 2024 in Catalogna, discuterà delle economie montane e delle strategie per sostenere imprenditori e comunità locali. Le aree montane, dunque, stanno esplorando nuove direttrici di sviluppo basate su innovazione, turismo sostenibile, economia verde e circolare. Il rafforzamento delle competenze green e digitali e la capacità di fare rete sono fondamentali per il successo di queste iniziative che puntano a una riappropriazione collettiva e sostenibile dei territori.
In questo articolo Sandy Fiaben illustra come l'agroalimentare è una risorsa preziosa per l'economia delle regioni montane. Ma la crisi climatica e l'abbandono delle valli rendono la vita difficile agli agricoltori in quota, ai quali servono soprattutto formazione e protezione. In Europa le aree montane ospitano circa il 12% della popolazione e, secondo il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, devono ricevere una attenzione particolare a causa dei gravi permanenti svantaggi naturali o demografici. Nonostante questi svantaggi strutturali, il settore agroalimentare delle terre alte è di fondamentale importanza per la sicurezza alimentare delle regioni circostanti e la conservazione degli ecosistemi, oltre a contribuire all'occupazione delle piccole imprese locali e alla promozione di un turismo sostenibile. L'agrobiodiversità è un asset da valorizzare, continua Sandy Fiaben. Secondo la FAO, nell'ultimo secolo abbiamo perso a livello globale più del 75% delle varietà locali tradizionali e di quelle rimanenti una parte a rischio, spiegano in materia rinnovabile Luca Giupponi, botanico e ricercatore, e Davide Pedrali, dottorando e tecnologo alimentare presso Unimont, l'Università della Montagna di Edolo in Val Camonica. Molte varietà sono state abbandonate perché producevano poco. Ma oggi è importante puntare sulla qualità e sono soprattutto i territori di media montagna a rappresentare un hotspot di agrobiodiversità. A differenza delle coltivazioni ibride commerciali diffuse in pianura, identiche in tutto il mondo, la loro unicità sta nel legame con il territorio. Per le aree svantaggiate di montagna, in paesi come Grecia, Spagna, Romania, Francia, Italia e Croazia, l'allevamento di capre e pecore e la produzione di prodotti ovicaprini sono essenziali. Tuttavia, il settore soffre di mancanza di formazione, basse remunerazioni e sostegno politico insufficiente. Secondo le previsioni, tali allevamenti diminuiranno rispettivamente del 9% e 7% nel secondo semestre 2024, confermando un declino già in atto. I contributi sono importanti come riconoscimento per la cura dei territori, spiega Marta Verona Pastora. Ma io vorrei vivere di quello che faccio. Bisognerebbe valorizzare il prodotto e fare formazione. Il consumatore non conosce la differenza tra l'allevamento intensivo e il pascolo di montagna e le campagne di informazione sono viste più dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico, che rimane ignaro del suo funzionamento del ciclo naturale dell'allevamento. La concorrenza delle grandi imprese resta un problema. Con circa 10 milioni di aziende agricole e 17 milioni di addetti, l'UE è tra i principali produttori a livello mondiale, ma nonostante strumenti come la PAC, la politica agricola comune, manca una governance collettiva che difenda i reali interessi dei produttori di montagna. Secondo Giupponi, chi lavora in montagna è considerato al pari di chi lavora in pianura, perché si ragiona in termini di ettari, e quando si parla di ettari non si sta parlando di montagna. Quello burocratico-amministrativo è il primo problema per le piccole aziende, ma nessuno chiede fondi per vivere di rendita, basterebbe sgravarle con norme ad hoc per i territori. Gli incentivi vanno soprattutto all'agroindustria, spiega Carlo Murer, allevatore e value chain and marketing expert del Mountain Partnership Secretariat della FAO. Come agricoltori biologici di montagna e piccole realtà, non siamo agevolati, abbiamo un'indennità compensativa, ma non permette di sopravvivere. Anche produrre per l'export comporta rischi spesso sottovalutati. Nella mia esperienza ho visto produttori sudamericani esportare derrate biologiche a cui avevano destinato le loro terre migliori e nutrire i propri figli con riso convenzionale importato dalla Cina. Inizialmente, aggiunge Simone Colombo, produttore dell'agriturismo Piane e laureato Unimont con una tesi sul Copafam, antica varietà di fagiolo delle montagne bresciane, il nostro campo di fagioli era di circa 1000 metri quadri, ma ho dovuto ridurlo per vari motivi, tra cui le grandinate, che distruggono ormai ogni estate la maggior parte delle piante. Trattandosi di aziende multifunzionali, in cui ogni prodotto interagisce con l'ambiente, coprire i costi assicurativi e adempiere agli obblighi previsti è insostenibile. La produzione agroalimentare di montagna è particolarmente esposta alla variabilità meteorologica, aggravata dalla minore manutenzione dei territori. Nel 2022, riporta Confartigianato, l'Italia ha registrato la più alta perdita economica pro capite in UE dovuta ai fattori climatici, con oltre un quarto delle imprese di montagna a rischio frane, 26,4% contro il 6% nei comuni non montani e il 5,1% a rischio alluvione contro il 4,6%. L'agricoltore, osserva Murer, può decidere se essere parte del problema o la soluzione. Il settore agricolo ha un impatto enorme sull'ambiente, ma l'agricoltura biologica può contrastarlo, ad esempio sequestrando carbonio, depurando l'acqua, contribuendo alla bellezza paesaggistica e garantendo forme di lavoro sostenibili e un diverso trattamento degli animali. Per determinare l'impatto dell'agricoltura biologica di montagna sul clima, stiamo infatti conducendo uno studio con l'Università di Milano intitolato Hidden Positive Impacts of Mountain Organic Agriculture. È un impatto che parte dalla difesa degli ecosistemi. Se valorizzate al meglio, concludono Giupponi e Pedrali, le varietà locali sono coltivate con metodi a basso impatto ambientale e inoltre potrebbero essere usate per il miglioramento genetico, cioè creare varietà resistenti al cambiamento climatico. Hanno infatti un'elevata variabilità genetica che consente di rispondere al meglio ai cambiamenti esterni. Si possono quindi usare sia come risorse in montagna, sia come base per nuove colture rafforzate.
Nell'intervista a Rosa Laura Romeo, capo del segretariato della Mountain Partnership della FAO, Di Emanuele e Bonpan si affrontano le situazioni critiche delle zone montane, come i gravi problemi di sicurezza alimentare, isolamento e abbandono. Mountain Partnership della FAO, ci dice Rosa Laura Romeo, si impegna a rafforzare la resilienza delle comunità montane a livello globale. Le principali criticità di queste zone oggi riguardano soprattutto la sicurezza alimentare e il rischio ambientale. In Asia centrale, per esempio, e nella regione dell'Hindu Kush Himalaya, ci sono problemi acuti di malnutrizione che sono aggravati dalla guerra russo-ucraina che riduce le rimesse. La povertà cronica e la malnutrizione sono peggiorate dai cambiamenti climatici che riducono le produzioni agricole e alterano il ciclo idrologico. La migrazione maschile lascia le donne a gestire le attività agricole e di pastorizia, spesso senza accesso ai servizi, alle risorse e ai mercati. In Africa le montagne, pur non essendo zone di estrema povertà, grazie ai loro altipiani fertili, risentono delle guerre e delle tensioni politiche. In America Latina, nelle zone andine, la malnutrizione è meno grave, ma le diete sono sbilanciate verso gli amidi. L'insicurezza alimentare è legata alla povertà e al difficile accesso ai mercati dovuto alla mancanza di infrastrutture. Nel 2022 la FAO ha lanciato il piano 5 Years of Action for Development of Mountain. Questo piano è stato presentato nell'anno internazionale per lo sviluppo delle zone montane, sancito da una risoluzione delle Nazioni Unite che mira a portare le montagne al centro dei processi decisionali. Le montagne sono riconosciute come ecosistemi fragili ma vitali per l'equilibrio del pianeta e dell'economia umana. L'obiettivo del piano è colmare il divario di sviluppo tra le aree densamente abitate e quelle montane in termini di diritti, infrastrutture, servizi sociali e sanitari, per evitare abbandono e degrado. Le montagne vantano una grande biodiversità naturale e culturale, fondamentale anche per l'attrattività turistica, che può essere una leva chiave per lo sviluppo. Il progetto Fashion for Fragile Ecosystems, continua Rosa Laura Romeo, valorizza tecniche e produzioni delle comunità artigiane di montagna, promuovendo la moda etica e sostenibile, come ad esempio in Perù, dove hanno riscoperto e valorizzato le tradizioni locali. Mountain Partnership Products Initiative, invece, mira a riconoscere il giusto prezzo per i prodotti alimentari di montagna, spesso associati a qualità e purezza. Attraverso un'etichetta narrante collegata alla comunità produttrice, i prodotti di montagna vengono riconosciuti dai consumatori. L'iniziativa è attiva in 8 paesi con 45 prodotti, beneficiando circa 18.000 agricoltori, il 60% dei quali sono donne. Nell'intervista si sottolinea come il suolo di montagna abbia un ruolo cruciale nell'immagazzinare CO2 e ha una funzione ambientale molto rilevante. Essendo sui pendii, tuttavia, è più fragile e soggetto all'erosione aggravata dall'aumento dell'intensità delle piogge e dalla deforestazione. La Mountain Partnership, conclude Rosa Laura Romeo, lavora a livello di diplomazia ambientale per dare maggior rilevanza alle montagne nei grandi negoziati sull'ambiente. Collaborando con varie agenzie ONU e gestendo una task force di comunicazione, la partnership mira a portare le montagne al centro del discorso sui cambiamenti climatici nelle conferenze sul clima.
Nel numero 51 di Materia Rinnovabile troviamo molti altri articoli come Rifugi, un mondo in bilico di Francesco Rasero, Natura liofilizzata e dighe, batteria d'acqua di Giorgio Caldor, Caffè di montagna di Antonella e Ilaria Totaro, oltre alla presentazione di alcune start-up sempre a cura di Antonella e Ilaria Totaro. Materia Rinnovabile numero 51 è disponibile per l'acquisto o per l'abbonamento sul sito della rivista. Basta cercare su Google Materia Rinnovabile Magazine.
Comcode 23 presenta Materia Rinnovabile Magazine, una sintesi dei contenuti della rivista per diffondere la conoscenza e la cultura dell'economia circolare. Solo su Comcode 23.